Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, siccome è l'ultima tappa del percorso, allora vorrei come ricollegare tutto con come dire, un invito che è il primo invito che risponde nel Vangelo. Noi siamo arrivati alla fine. Convertitevi! Convertitevi! Perché il Regno dei Cieli è vicino, no? Cioè, l'ho lasciato alla fine proprio, no? Per indicare che la natura della conversione, quindi il senso della conversione, è proprio aprirsi alla luce. Non è come primo movimento, non è il cambiare vita, è il cambiare prospettiva, è avere la possibilità di vedere la luce, no? E se andiamo a vedere, no, nel Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 4, quando Matteo racconta subito dopo le tentazioni del deserto l'inizio della predicazione di Gesù. E appena lui dà questo grido, no, convertitevi, regge vicini, poi scende gli apostoli. È caratteristico di Matteo. Ma l'aspetto, diciamo, interessante nella presentazione di Matteo è proprio il tema luce. È chiaro che quando Gesù comincia a predicare, la persona di riferimento famosa è Giovanni Battista, non è Gesù, no? Allora, la persona, l'annuncio di Gesù è organizzato per la comprensione su quello di Giovanni Battista. Infatti le prime parole che Gesù dice sono le stesse che diceva Giovanni Battista: convertitevi, il regno dei cieli è vicino. Sono le stesse, però le accentuazioni sono assolutamente singolari. Allora, prima di tutto è il luogo, ma questo forse è più secondario, ma non tanto, perché Giovanni Battista predicava in Giudea, Gesù incomincia a predicare in Galilea, e la Galilea è la terra di convivenza tra Israele e le nazioni. Allora, Matteo illustra la presenza di Gesù secondo la profezia di Isaia, quando dice: terra di Zabulon e di Neftali, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte una luce sorta. Cioè, è il modo di intendere la natura della predicazione di Gesù. Se voi tenete conto che quando poi Giovanni scriverà il suo Vangelo, la venuta del Figlio di Dio, del Verbo che si fa carne, è intesa come veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Quindi tenete conto di questi collegamenti. Se ritorniamo alla profezia di Isaia, noteremo una cosa particolare. Se voi andate poi al testo di Isaia, vi rendete conto che la luce è collegata a una situazione particolare. Allora, anticamente le prigioni erano in genere nei sotterranei, senza luce, all'umido, no? Allora, quando si invoca la luce, si intende che si liberano i prigionieri e finalmente vedono la luce. Quindi, quando si parla di luce, c'è l'idea dell'essere stati prigionieri e il fatto di vedere la luce è che tu ritorni in libertà. Quindi, libertà e luce sono collegati. Quando poi Gesù si presenterà come colui che libera, l'immagine è sempre questa: è uno che è stato, ma non semplicemente in prigione, nei sotterranei, dove non c'è luce. Allora, Matteo colloca, no, la predicazione di Gesù nella prospettiva di una luce che splende. Pensate anche al discorso delle beatitudini sulla montagna, è la luce che splende. Quando, ed questo è caratteristico, no? A differenza di Giovanni Battista, di Gesù si dice che guariva ogni sorta di infermità. Non si dice mai di Giovanni Battista, solo di Gesù, perché la luce la porta lui. Difatti Giovanni Battista, quando poi ci sarà quel colloquio con proprio il Messia che gli si rivela, e lui dice, lui è solo il candelabro, la luce non è lui, no? Quindi tutto il discorso sulla luce è riferito direttamente a Gesù e alla sua opera, sia di predicazione che poi di guarigione, eccetera. E anche qui, una cosa a volte in particolare dei Vangeli sono molto molto illuminanti. Allora, il testo di Matteo dice: da allora Gesù cominciò a predicare. Sapete dove in un altro passo si dice da allora cominciò? Vediamo se ci arrivate. E ma io sai, oltre a essere orbo sono anche sordo.
Cioè, dopo le nozze di Cana?
No.
Il capitolo 16, no?
6, 16, sì. Cioè, è quando Gesù rivela la sua passione, no? Da allora cominciò. Allora, tenete conto, la luce che Gesù è riferita direttamente alla sua passione. L'Evangelista sembra che nel presentare le cose abbia presente già i collegamenti segreti. Da allora cominciò a predicare, da allora cominciò ad annunciare la passione. Il passo preciso è Matteo 16, 21. Ecco, quando leggiamo il testo del Vangelo, cioè, può a noi non sembrare strano che con tutta la luce del Messia il modo di presentarlo è uguale a quello di Giovanni Battista. La frase è sempre la stessa: convertitevi, il regno dei cieli è vicino. Ma io lo spiegherei così: quando parlava Giovanni Battista l'accento è convertitevi, il regno dei cieli è vicino. Quando parla Gesù, convertitevi, il regno dei cieli è vicino. Cioè, con Gesù è la stessa cosa, ma quando si accentua le cose, il messaggio non è lo stesso. Allora, è come se Gesù dicesse, sempre nella logica, no, del racconto di Matteo: se volete che il regno di Dio diventi vostro, convertitevi. Cioè, acconsentite alla visione che scaturisce dalla fede nel Figlio di Dio che è venuto a voi. Ve lo ripeto: acconsentite alla visione che scaturisce dalla fede nel Figlio di Dio che è venuto a voi. La conseguenza, che poi Matteo diciamo declinerà lungo tutto il racconto, è la realtà della vicinanza di quel regno è tale che tocca i cuori al punto da muoverli a non desiderare altro se non quel regno. Tutto il racconto del Vangelo alla fine ha questa, come dire, questa prospettiva. Quando si arriva alla fine, gli apostoli credono, ma a modo loro, poi devono perdere a modo loro per restare nella fede, fino alla fine. Ma alla fine è che a loro compare in verità quel regno che hanno desiderato fin dall'inizio, ma non riuscivano quindi né a coglierlo né ad assimilarlo. Allora, tutto il racconto è teso a che quel regno che li ha affascinati diventi effettivamente tale per il loro cuore, tanto da essere inviati. Già all'inizio, no? Subito dopo questo annuncio, da allora predica, convertitevi, rendete i servizi, fa subito seguire la scelta degli apostoli, quando poi dice vi farò pescatori di uomini, no? È come mostrare la potenza della predicazione di Gesù che opera la conversione. Ma quello che secondo me è molto significativo, quindi resta importante per noi, è che, come dire, la stessa cosa che avviene qui all'inizio avviene anche quando poi Gesù annuncerà la sua passione, rimprovererà Pietro, e quel rimprovero è convertiti. Ma il convertiti è stammi dietro, non davanti, non farmi il suggeritore. Non c'ho bisogno, detto proprio in parole nostre, con parole nostre. Allora, quando Gesù rimprovera Pietro che si muove non secondo i pensieri di Dio, lo invita alla conversione. La conversione è quel star dietro a Gesù. Ma, e fin lì per noi non fa problema, ma quel star dietro a Gesù non è semplicemente la sequela di Gesù, ma è la sequela di Gesù che è inviato a portare a tutti salvezza e consolazione. Quel vi farò pescatore di uomini allude a questo. Allora, seguire Gesù comporta una esperienza di vita, comporta la condivisione del suo insegnamento e della sua missione. Prima di tutto, dice, l'intimità di vita con il Signore, e ci fa intuire quanto sia sconfinata, attenzione, non in profondità, come a dire sempre io più intimo, sempre per me, ma è sconfinata perché non ha barriere, non ha confini, deve essere rivolta a tutti. Allora non può ripiegarsi su se stessa, ma continuamente si traduce in condivisione della misericordia di Dio per l'umanità. E in Gesù questa dimensione della sua missione, dell'essere inviato a, si esprime con il guarire da ogni malattia, come dicevo prima, che non si dice mai di Giovanni Battista. Quindi, un po' la deduzione che dovrebbe valere per la vita religiosa secondo quella profezia, ma l'affermazione di Isaia, come una sentinella, ricordo a Dio, no? Ma cosa ricordiamo a Dio? Questo. Allora, l'intimità con Gesù comporta una buona dose di sana angoscia per i nostri fratelli. E non sta mai ferma, perché fin tanto che c'è un uomo, un livello di umanità che non ha ancora questa luce, che non è ancora aperto alla grazia dell'incontro, quindi dove c'è una malattia da curare, l'apostolo non si dà pace, ma anche il discepolo, l'orante, non si dà pace. Allora, più profonda è la pace che godete, più siete angosciati che questa pace sia condivisa da tutti. Cioè, praticamente l'intimità non è mai in assoluto intimismo. Questa è proprio la negazione. E quando noi invece cerchiamo, per esempio, ma questo solo come prospettiva, si parla, no, di ricerca di perfezione, si rischia un intimismo, perché è come se non si coglie più la dinamica che la perfezione ha. La perfezione, se è rivolta a me perché io viva le virtù, come dinamica è tesa a tutti perché tutti conoscano l'amore di Dio. Quindi la perfezione, se io mi chiudo per dare 10 ore al giorno e poi sono come dire, non so, appena vedo uno lo mando a quel paese perché mi ha disturbato, quella preghiera non solo non vale niente, ma è una condanna. Allora, il senso del guarire ogni sorta di malattia e di infermità da parte di Gesù in missione, lui è stato inviato, no? Come poi avverrà per gli apostoli, quando si dice no, imparranno le mani ai malati e guariranno. A me non è mai successo, quindi non so spiegarvi come avviene. No, c'è che una volta ho stretto la mano così forte a una donna che non sapevo che aveva l'artrosi, gli ho fatto vedere le stelle, ma due giorni dopo mi telefono, non sento più dolore. Una volta mi è successo, quindi qualcosa ho partecipato di questo. Vabbè, chiudo parentesi. Allora, il senso è: condividete la misericordia di Dio per l'umanità. Questa è la sostanza della conversione, che è luce, si traduce in condividete la misericordia di Dio per l'umanità. Questo è il risvolto che volevo lasciarvi proprio alla fine. E adesso vorrei come entrare un pochino in quello che avviene per noi se accogliamo questa misericordia di Dio. C'è una bellissima preghiera sulle offerte, che anche quelle, le preghiere sulle offerte non è che sono... Ma, come dicevo, qualche volta sono proprio dei gioielli, no? Allora, accogli con benevolenza, o Signore, i doni che ti offriamo e concedi alla tua Chiesa, nata dal fianco aperto di Cristo dormiente sulla croce, di attingere alla fonte dei tuoi misteri lo spirito di santità che la fa vivere e rispondere fedelmente all'amore di colui che l'ha generata, Gesù Cristo, Signore nostro. Per me è una preghiera molto bella. Allora, lo spirito, che è lo spirito di verità, e anche lo spirito di santità. Intendete, santità è splendore di amore di Dio per noi. Allora, lo spirito di verità è lo spirito che ti apre alla percezione, all'esperienza di questo amore di Dio all'umanità, e fa te, rende te, non tanto e soltanto testimone, ma facitore di misericordia. Quando si parla che Dio ha misericordia, soprattutto nell'Antico Testamento, i verbi sono all'attivo, non, voglio dire, riguardano le azioni, non i sentimenti. Anche perché nelle relazioni, come facciamo noi a cogliere i sentimenti di una persona se non attraverso le azioni? Certo, noi possiamo anche fingere, no? Quindi non è che... Però non c'è un modo di dire, per esempio, ma io ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, e poi dopo non ti prepara da mangiare, non ti soccorre mai, non ti dia neanche uno sguardo. E dov'è questo ti voglio bene? Allora, la misericordia è, come dire, gioca all'attivo, ma perché giochi all'attivo? Il cuore deve averne percepito nell'intimità, se no non può. Allora, verità e santità si richiamano alla vicenda perché unica è la realtà che esprimono l'amore. Allora, prima di tutto è l'amore del Cristo di cui siamo investiti, nel senso di perlomeno di provare stupore che il Signore ha fatto così e così per me. Non dico di gustarlo, ma almeno meraviglia. E non so, si esprime in un modo così, come dire, totale, così gratuito, che almeno restate meravigliati. Platone diceva che l'inizio della sapienza è la meraviglia. Anche l'inizio di un cuore luminoso è la meraviglia. Perché spesso i bambini sono molto vivaci e a volte ti danno delle piccole risposte che ti lasciano... Cioè, chiaro, tu li puoi prendere in giro, no? Fai finta di aver capito, ma senza aver capito un tubo. Ti rivolgi a loro solo perché sei adulto. Ma il bambino, no, ha delle intuizioni potenti, perché la sua chiave di conoscenza è la meraviglia. Lui si meraviglia di tutto. E poi, no? Diciamo, l'amore come risposta nostra, ma nel senso di stare fedeli a quella dinamica che è valsa per noi. Noi non siamo mai perfetti, non siamo mai a posto, però è importante che noi restiamo in questa dinamica. Allora, l'azione dello Spirito è tesa a far conoscere Gesù nel suo essere il testimone per eccellenza dell'amore del Padre per noi. Più fa conoscere Gesù, più ci fa fare esperienza dell'amore, e io direi nei due versanti, sia nel saperci amati, sia nel senso di diventare noi a nostra volta testimoni di amore, facitore. Dire realizzatore non mi piace tanto, comunque facito di amore. Perché lo scenario in cui sempre i Vangeli, le lettere apostoliche, gli Atti degli Apostoli, quando parlano dell'azione dello Spirito Santo, lo collegano sempre alla letizia, ma in situazione di persecuzione, sempre. Allora, quando c'è la persecuzione, vuol dire uno mi ha pestato i piedi, non immaginate che uno mi sta ammazzando, ma quando c'è una situazione, diciamo, di offesa o comunque di calpestamento, lì voi vedete di cosa il cuore è pieno, non tanto nel senso che voi avete realizzato, ma correte a ciò che è più prezioso per voi da custodire. Se ciò che è più prezioso è la vostra immagine, la vostra persona, voi risponderete a tono. Ah sì? Mangiate così? E aumentiamo la dose per essere, come dire, per tappare la bocca all'altro. Se invece il riferimento primo, ma immediatamente dopo, diventa, ma io che tesoro custodisco? E diventa, cioè, il tesoro è quello dell'amore. Allora voi leggete la vostra reazione, come dire, che resta, voi vedete che è cattiva, vi pentite e scoprite come la vostra umanità può godere di quel tesoro. Ogni volta che fate un peccato di questo genere è una provvidenza per portarvi direttamente a entrare nella umanità di Gesù gustata. Non dovete rifiutare il vostro peccato, dovete leggerlo. E non è che avete peccato solo perché non so, avete risposto male, che è troppo evidente. Ma nel vedere la fonte, la radice da dove arriva. Se voi vedete questo, il cuore si apre al dono poi di Dio. Perché noi cerchiamo quello. E quando non si parla di mondo, no? Vi mando nel mondo, voi non siete del mondo, eccetera, no? L'allusione è una specie di lotta, di contrasto che tutti noi viviamo. In termini teologici si dice no, la carne e lo spirito, ma non carne, non intende di sesso però. La carne è l'essere dell'uomo nella precarietà di questo mondo. Quindi, per esempio, ogni ricerca di soddisfazione, tipo vuoi essere apprezzato, vuoi ricevere importanza, voglio essere qualche volta incensato, fa anche bene, no? Voglio essere incensato. Ecco, questo è carne. Allora, questo contrasto è sempre presente, no? E quello che noi dobbiamo imparare a cogliere è che il mondo non è fuori di noi, è dentro di noi. Allora, il mondo noi lo portiamo dentro, ed è per questo che non si può convertire il mondo se non si converte il proprio cuore. Quando il mondo ci contrasterà, se noi portiamo il mondo, avrà la meglio, cioè ci comporteremo secondo la logica del mondo. Uno mi ha mancato di rispetto e io o mi vendico, lo attacco per ristabilire il mio diritto. Questa è la logica del mondo. Il frutto di questa logica non è mai la gioia, mai. Allora, se volete la gioia, dovete uscire da questa logica. E si può uscire da questa logica solo se voi acconsentite a un'altra logica. Non ce ne due, non ci sono tanti. All'altra logica, che è la logica dello spirito. Allora, se Gesù ci fa dono del suo spirito è per radicarci a tal punto nel suo amore da vivere ogni circostanza nella logica e nella dinamica dell'amore. E ecco la mia lettura. Per quanto sembri il contrario nella quotidianità della vita, quindi per quanto diciamo, ci sembra di essere sempre smentiti regolarmente, io continuo a sottolineare, il nostro cuore è fatto per l'amore, è fatto per far splendere l'amore di Dio di cui porta il sigillo. Allora ricordate questo, aver fiducia nell'amore non è per nulla istintivo, è frutto di grazia. Ecco perché alla fine si parla sempre di luce, si devono aprire gli occhi, se no questa cosa non si vede. Voi la prendete come me l'hanno detto, ma sotto sotto non va. È una cosa, al massimo dice, no, questo vale per qualcuno, ma cioè si prende subito la distanza. Allora prendete questa cosa a consolazione del vostro cuore, prendete questo passo è un passo del Vangelo di Giovanni. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo spirito. Il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Allora, intendete, questo senza misura significa, e questo è proprio un fatto di fiducia, non si ci arriva con la testa, ma se arriva la fiducia la testa ci viene dietro e capisce il senso di questo, ma il senso è anche fondato proprio come ragionamento, ma non prima è il contrario. Allora, non c'è evento o circostanza in cui il cuore del discepolo non possa essere guidato dallo Spirito a viverli nella logica dell'amore di Gesù, solidale con tutti, perché a tutti quell'amore è dovuto. Vorrei proprio come ultima cosa lasciare questa immagine: se Gesù dà lo spirito senza misura, la dà anche a me. E allora è inutile che diciamo, qui non si può, qui è impossibile, ma io non posso, io sono fatto così, io sono fatto così. Avrebbe detto: non resistete a Dio, non fate un problema tra voi e voi stessi, come spesso noi riduciamo alle cose interiori, ma è un problema di rapporto con Dio. Allora, Dio, attraverso Gesù, no, dà lo spirito senza misura. Vuol dire che di tutti gli eventi che succedono, quindi prendete dai più banali ai più tragici, nessuna di queste circostanze è impossibile viverle secondo la logica dell'amore. Se voi, come dire, accompagnate il vostro cuore a credere a questo, senza fare altro, scoprite in voi una buona dose di energia che non sapevate neanche di avere. Io, come a volte c'è tutto questo pomeriggio, ma ci saranno i soldi. Allora, immaginate, voi morite di fame, il cassetto è pieno di soldi, ma non avete la chiave e non si rompe, non chissà dove andare, è lì, prendete la chiave e prendete i soldi e fate quello che volete. Questo prendere i soldi è questo, senza misura. È questo dare fiducia a Dio che quello che dice è cosa vera per te, per voi. Vi lascio questa, poi basta. Tempo fa mi è venuto da commentare il Salmo 138, sarebbe 139, 138 secondo la liturgia, 139. Allora, Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, vorrebbe dire sempre. Intendi da lontano i miei pensieri, per quanto segreti sono belli chiari. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie, dove vorrei andare e dove effettivamente vado. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi, poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta. Per me inaccessibile. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Quando siamo gioiosi, quando siamo sotto il mare, vuol dire quello. Anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico: almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte. Nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai formato i miei regni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. E a volte nostre madri non ci accolgono, tra parentesi. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, no? Ricamato nelle profondità della terra. Poi andando avanti, no? Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. È un salmo molto denso, no? Provate a riascoltarlo in questo modo. È come una specie di riposo per aver goduto qualcosa di vero. Ti rendo grazie, Signore. Hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo. Nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome, perché grande è il tuo amore per me, più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia, la mia fedeltà, la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia, perché i miei peccati non mi allontanano più da te e mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. Mi hai liberato dall'inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra noi. Gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lascio custodire da loro e insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo, perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posto dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri, ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. Non sarebbe bello? Amen.